Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tette, giusto?
Cosa?
Tette?
Ah sì, di tette, di tette! mi era passato di mente. Sì, oggi parlavamo di paese che vai, paese che trovi.
Tra l'altro, nel caso di cose molto americane, il paese è sempre quello, per cui non è proprio originalissimo, però sì.
Nel senso, paese in un'altra accezione, nel senso paese in quanto provincia.
Ah, ok. Quindi non ogni cittadina che è quello.
Fondamentalmente l'America è un paesone. Ci arriveremo prendendo spunto dal fatto, non so se accadrà durante la registrazione, ma può essere. Questa è Fleet Week, quindi ci sono degli aerei da guerra ad altezza bassissima sull'abitato, che fanno tutte delle circonvoluzioni,
cioè fanno gli sparini. È come fare le penne davanti alle ragazze per affascinarle col motorino.
Esattamente, si chiamano Blue Angels, la flotta sono le navi, è lo stormo della Marina degli Stati Uniti. Andiamo con ordine. Fleet Week letteralmente è la settimana della flotta. In pratica, quando una nave arriva in porto si dà la libera uscita ai marinai, e siccome non succede così di frequente, i marinai se ne stanno sulle navi per un sacco di tempo, succede una volta all'anno a San Francisco, e quella è Fleet Week. In cosa si caratterizza Fleet Week? Che centinaia di migliaia di marinai arrivano e per una settimana sono in libera uscita dopo che sono stati per 6 mesi in mare. I parenti e gli amici arrivano e le ragazze fanno vedere le tette ai marinai.
Perché? Cioè, nel senso, da cosa origina questa simpatica usanza?
Ma la simpatica usanza credo che sia la stessa in tutto il mondo. Quando in un porto, soprattutto in città militare, i ragazzi hanno la libera uscita, le ragazze e i ragazzi si divertono. Qui si configura in genere con una settimana di festività che a San Francisco coincide appunto con l'esibizione dei Blue Angels, e questa simpatica tradizione che i marinai vanno in giro in divisa e le ragazze dalle finestre fanno vedere le tette gridando Fleet Week. È una cosa particolarmente popolare ancora nel sud, più nel sud degli Stati Uniti che nel resto del paese. Qui a San Francisco è vista un po' con la putta sotto il naso, ma è anche il modo in cui riconosci le ragazze che arrivano da altri stati, che sono quelle che fanno vedere le tette.
Perché le sanfranciscane, quelle che abitano a San Francisco non lo fanno?
Adesso non voglio generalizzare, però in generale chi è nato e cresciuto a San Francisco ha un atteggiamento particolare nei confronti del servizio militare, forse lo abbiamo già accennato. San Francisco all'aeroporto si sente la gente correggere con duty service quando si dice grazie per il vostro servizio, per l'appunto. I Blue Angels dai San Franciscans che non gli piacciono i militari sono visti come una noia mortale, un disturbo, un danno devastante all'ambiente.
Non mi sembra poi una visione così bizzarra, tutto sommato.
Non so come dire, sono effettivamente noiosi, anche perché s'allenano, tra virgolette, per tutta la settimana, quindi è davvero un'intera settimana che al telefono ogni 2 minuti dici scusa, ripeti, è appena passato un jet sopra casa mia. Però alla fine, cioè quando arriva poi la domenica e sei seduto a Presidio Park e vedi degli aerei supersonici fare acrobazie attorno al Golden Gate, a me un po' piace.
Vabbè, è divertente, il problema è che non puoi scegliere, cioè c'è il momento in cui andare a vedere le acrobazie intorno al Golden Gate e il momento in cui, che ne so, registrare in santa pace un podcast.
Quello sicuramente, adesso non mi sto schierando da nessuna parte, diciamo che è una cosa che sicuramente ha un suo fascino, anche perché gli aerei coinvolti sono di ogni gamma. E la prima volta che stavo qua, che non sapevo niente di Flitwick e ho visto un Airbus fare acrobazie fra i grattacieli di San Francisco, diciamo che mi sono un attimo preoccupato.
Ah, perché lo fanno fra i grattacieli? Non è prudente.
Beh, lo fanno di lavoro, adesso non è proprio fra i grattacieli, però immaginati vedere un aereo che tu pensi da passeggero andare giù in picchiata sulla baia senza sapere cosa sta succedendo.
No, fa brutto, come no? Ho voglia.
Non... È stato un momento un po' così. La Flitwick è un affarone per ogni città in cui avviene, perché la popolazione aumenta di circa 300.000 unità. Una nave militare mediamente porta 120.000 marinai e di solito arrivano in porto a coppie.
Ah, ok, pensavo arrivassero tutte insieme, pensavo che fosse una cosa estremamente stupida. A coppie già mi sembra più...
No, va a coppie, almeno qui a San Francisco arrivano a coppie, perché poi non è che si faccia più molto dal punto di vista militare da queste parti. Fra l'altro è cambiato tutto nel 1996, nel senso che tutta questa parte di costa fino al 1996 era ancora in allerta dopo Pearl Harbor per un possibile attacco dai giapponesi. Nel 96 hanno smantellato tutti i cannoni che puntavano verso il Pacifico.
Hanno detto, vabbè dai, secondo me non arrivano.
È molto divertente perché ci sono ancora alcuni di questi cannoni attivi che vengono utilizzati per far vedere ai turisti come esibizione, e ce ne sono quattro in un parco di San Francisco, e ogni mese di domenica pomeriggio fanno delle dimostrazioni e sparano a salve verso l'Oceano Pacifico, ed è l'unico momento in cui puoi vedere della gente davvero un sacco di destra a San Francisco.
Ma scusami, e invece per quanto riguarda le ragazze che mostrano il seno ai militari appoggiando quindi la causa della bellica o comunque riconosce, non c'è nessuno che dice fascista, no?
No, ma alla fine guarda, è semplicemente stiamo parlando tendenzialmente di persone in età da college, per cui ogni occasione è semplicemente una
per fare
una
casino.
Per festeggiare, cioè c'è la Fleet Week, c'è San Patrizio, a San Francisco di queste cose poi durante l'estate se ne inventano ogni settimana, quindi non vi darei più significati di tanti, anche perché appunto ricordiamo, soprattutto per chi fa il college qua, la familiarità con persone della stessa età che studiano grazie al militare è abbastanza frequente, cioè non ci dobbiamo immaginare le caserme come ci sono in Europa.
Ah, ok. Sì, è vero, ne avevamo parlato anche del fatto che la carriera militare era una delle possibilità per pagarsi gli studi per chi non ha la possibilità di farlo altrimenti. Comunque, Cri, aspetta un attimo, se ci fosse della pubblicità io la metterei qua. Se no niente, andiamo avanti.
Esattamente. La cosa che colpisce della Fleet Week, come di qualsiasi altra celebrazione, è che appunto... pur in scala, sono tutte manifestazioni che hanno un certo retrogusto anni 50-60. Non so, io ogni volta che le vedo mi ritrovo nelle cartoline degli anni 60 e in alcuni racconti del dopoguerra di mia nonna. Per quanto cerchino di fare le cose ad un certo livello, alla fine c'è sempre una sensazione che sia una festa del liceo, che può essere una bellissima festa del liceo, ma è una festa del liceo. Anche il tifo è buffo. Qui non esiste il tifo organizzato, quindi quando vai a vedere una partita, anche appunto in una grande città di una squadra grande, famosa e vincente, il tifo è bravi, 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 difesa, difesa, forti, forti, che sono cose... mi è successa, cioè, non sono così inedite in Europa, tipo quando sono andato a vedere una volta il Milan a Piacenza, applaudivano dicendo bravi, bravi, però... era Piacenza, adesso che non si offenda nessuno di Piacenza,
no,
è una sensazione, secondo me è un atteggiamento molto anni 50-60. Il top della celebrazione in una città qua è, non a caso, secondo me, la parata.
La parata, la parade. È vero che c'è sempre quella musichetta che c'è nei film? Ma non te la faccio, tanto sei un musico, per cui cosa te la faccio fare?
Sì, c'è sempre quella. Allora, le parate, possono esserci parate di diversi livelli, si aggiungono componenti. Può essere semplicemente una parata con le majorette e la banda, che è il livello minimo.
Ok, ma così la vorrei come minimo, esatto.
Cioè, majorette davanti, gente che cammina in mezzo, e alla fine la banda. Possono aggiungersi le float, che sono i carri decorati.
Ok.
E se è davvero importante, si chiama Ticker Tape Parade.
Ticker
che viene con Tape Parade. Il ticker tape sono quei rotoli di carta che si vedono nei film su cui venivano letti gli indici di borsa.
Ah, sì, come no, come no.
Nel 1886, per i festeggiamenti della Statua della Libertà, tutti gli impiegati di New York si sono resi conto che tirare rotoli di carta per la strada faceva un effetto fighissimo. Da allora si chiama Ticker Tape Parade, ma siccome si spreca un sacco di carta e che finisce per le strade, deve essere autorizzata. L'ultima che è stata autorizzata è stata nel 2019 per la nazionale statunitense di calcio.
Ah, è curiosa questa cosa.
Femminile di calcio.
Cioè, gli Stati Uniti non sono il paese più attento alla questione ambientale dell'universo, mi sembra di capire. Eppure per buttare rotoli di carta, giustamente, se la menano.
Beh, però considera che una ticker tape parade a New York vuol dire 1 milione, se non più, di persone che tirano carta. Cioè, al di là della questione ambientale, c'è proprio un problema.
Tonnellate di roba, ok.
Di pulire la strada. Queste parate, appunto, per quanto si possa investire in soldi, creatività e quant'altro, sono veramente uno strapaese che non ci puoi credere. Quando i San Francisco Giants hanno vinto la Major League di Baseball, c'è stata la tradizionale parata. In generale, quando la squadra della paese o della città vince qualcosa, è il motivo più comune per organizzare una parata. E alla parata ci sono tipo il giocatore più forte con la sua macchina e tutti i cugini dietro e una tizia seduta nel bagagliaio, il sindaco con la sua macchina che ha invitato i suoi amici famosi. È veramente una cosa che ti aspetti a Bedonia, senza che si offendano quelli che vivono a Bedonia.
No, ma dove cazzo è Bedonia?
Bedonia è più o meno attorno alla statale della Cisa.
Bedonia, aspetta che così chiedo scusa. Comune di Bedonia. Parma.
C'è sì, provincia di Parma, c'è un'ottima sagra della trota. Ah. Sono cresciuto a Bedonia.
Veramente?
Non saprei dove collocarla esattamente.
Interessante questa cosa. Vabbè. Ok, quindi sono rimasto un po' sulla ticker tape perché mi piace un casino e intanto detesto le stelle filanti e ancora di più i coriandoli, ma...
Che si chiamano confetti.
Madonna, è una roba veramente di una confusione. Tutti a tirare confetti. Quanti traumi cranici, invece no, perché là i coriandoli si chiamano confetti. Conferi. Ma quando ho capito...
Peraltro i coriandoli qua non sono come i nostri.
Sono striscioline.
Sono striscioline di carta, rettangolini, di solito luccicosi.
È più bello perché quando li tiri dall'alto girano su se stessi e sbarluccicano in giro, esatto. Tra l'altro. Sì. E la prima volta che li ho visti è stato il concerto dei No Doubt al Forum. Però vabbè, chi se ne frega. E dicevo, con le stelle filanti, a un certo punto, quando ero bambino, ho scoperto che era molto, ma molto più divertente, piuttosto che prendere e soffiare in mezzo, e prendere il capo, quello nel centro, e lanciarle.
Beh, certo, che è quello che si fa in Italia allo stadio con la carta igienica, una ticker tape parade, immaginati la curva di uno stadio in quell'occasione, ma su tutta la quinta strada.
E non si strappa la carta igienica se la tiri?
No, se la tiri bene, no.
Ah, ci vuole una certa perizia.
Se cerchi su YouTube ci sono delle coreografie piuttosto efficaci.
Anche dei tutorial per evitare di strappare la carta.
Grosso modo. C'è sempre, quando sei un pischello e vai in curva la prima volta, il vicino che ti vede impacciato la carta igienica comunque ti dà due dritte.
Ah, ok, per evitare che tu lanci il rotolo a caso.
È davvero una cosa che impari in 5 minuti.
Sì.
Alla fine. Il contorno di tutto questo è anche questo molto retro. Intanto qui si usano ancora quelli che qui vengono chiamati blimp, i dirigibili pubblicitari.
Bello, quello della Goodyear, il più famoso.
Sì, che io me li ricordo anche in Italia negli anni 70, quando ancora imitavamo di brutto gli Stati Uniti, poi sono più o meno scomparsi.
C'erano, io abitavo vicino alla fiera campionaria, e di solito gravitavano lì intorno quando c'erano, appunto, quando c'erano delle manifestazioni importanti.
Un'altra cosa estremamente comune qua sono le scritte nel cielo.
Ah, e come...
Allora, le scritte del cielo, vai in provincia dove non hanno dei soldi, sono effettivamente come quelle di cui leggi nei fumetti di Paperone. C'è un piccolo aereo che scrive in bella calligrafia, spuzzettando fumo dal di dietro.
Deve essere difficilissimo.
Credo che sia particolarmente difficile, non è più così comune quel tipo di... alla fine sono agenzie pubblicitarie, per lo più fanno una cosa sempre molto anni 50, 60, 70, che è la pubblicità tirando dietro allo striscione.
Ah sì sì, ok, come a Bellaria tipo.
Che anche quella è una cosa che appunto fa molto lo squalo. Succede spesso quando sei in spiaggia, che nel weekend di vacanza l'aereo passa davanti.
Sai chi l'ho visto? L'ho visto quest'estate, tipo dopo 20 anni che avevo visto l'ultimo, una cosa del genere. A Pestum. Non ho letto che cazzo c'era scritto, era troppo lontano, però l'ho visto.
Credo che fra poco arriverà anche lì. Lo immagino perché vedo che molte di queste cose stanno più o meno tornando indietro. C'è una tecnologia con cui gli aerei scrivono cose precisissime in cielo. Uh-huh. Con la stessa tecnologia delle stampanti a punti.
Ah, certo, certo, perché se tu riesci a far, come dire, a trascinare un tubo, una roba orizzontale abbastanza esatto. lunga, e apri e chiudi delle valvole, puoi fare delle scritte che bello, esatto. Avrei voluto avere quest'idea, però me ne sarei fatto un cazzo, però vabbè.
Quindi ci sono questi aerei che spuzzettano tanti piccoli punti a distanze regolari e fanno delle cose effettivamente meravigliose. Peraltro è un'altra di quelle cose che io non sapevo. Un giorno sono uscito di casa e ho visto tutti che guardavano nella direzione opposta a quella dove guardavo io con un telefono in mano facendo dei filmati, e mi è sembrato assolutamente l'inizio di Independence Day. Ero sicuro che stessero arrivando degli UFO. E invece no, si stava riprendendo appunto queste scritte nel cielo che perlomeno le prime volte che le vedi fanno un certo effetto, perché non capisci cosa sta succedendo.
Eh sì. E sono belle scritte. Cosa scriveresti tu se...
Ma in generale sono cose scritte, se hai tanti soldi sono proposte di matrimonio, ma in generale vengono pagati dalle città per alcune celebrazioni, quindi...
quindi c'è scritto bravi!
E io l'ho visto la prima volta qua per i 100 anni del Golden Gate, i 70 anni, 50 anni, qualcosa del Golden Gate, insomma.
E gli dicevano difesa, Golden Gate.
È stata una grande festa qui a San Francisco, poi... poche altre volte, credo che sia una cosa che costi davvero parecchio, quindi insomma non tutte le città ci spendono soldi. Molto popolare adesso è la paperella galleggiante alta come un grattacielo.
Quella gigante, sì, ma è una, no, la trasportano di volta in volta da una città all'altra, cioè, boh.
Sì, sì, è una sola e la trasportano, con un trasporto eccezionale via mare. L'affitto costa tantissimo, lo fanno tantissime città e ogni volta che se ne va poi ci sono un sacco di polemiche perché hanno buttato via i soldi per una paperella.
La prima volta magari fa ridere, ma poi dopo un po'...
Ma diciamo che effettivamente ci sono, per tutto il tempo in cui la paperella gigante resta ancorata, diciamo che la presenza della città su Instagram è ancora abbastanza rilevante. Non so se giustifichi l'investimento, che credo siano $180,000 per una settimana.
Credo che non lo affitterò per il mio prossimo compleanno.
Però pensa a quelli che hanno avuto l'idea di oh, facciamo una paperella gigante e la affittiamo per $180,000 alla settimana.
Beh, non è niente male. Anzi, quasi quasi, sul naviglio.
È un GoFundMe che si scrive da solo.
Hai ragione, dovremmo smettere di dare tutte queste buone idee agli ascoltatori di Cose Molto Americane.
Per tornare all'ultimo aspetto del paesone a tutto tondo, parliamo della fiera di Stato.
La fiera di Stato, cos'è la fiera di Stato? Non è un Expo, non è una sagra, cos'è?
Ogni Stato ha la sua fiera, di solito avviene attorno a settembre-ottobre, una stagione della raccolta, quelle cose lì. È né più né meno l'asta del bestiame. È dove c'è la gara del coniglio più grosso, della zucca più pesante, della patata che assomiglia di più al governatore. Però appunto queste cose sono cresciute a dismisura parallelamente al progresso, alla tecnologizzazione, alla nanotecnologia. Quindi è un'asta del bestiame nel 2021. È una cosa abbastanza strana da descrivere, perché poi alla fine appunto è una sagra del bestiame. Ci sono persone che chiaramente vanno alla fiera di Stato ed è l'unica occasione in cui vedono qualcuno che non è la loro famiglia, anche perché se vivi e lavori in una fattoria grande come il Molise non hai esattamente tante occasioni di socializzare. Però tutto questo avviene, non so, a Seattle.
Ah, certo, quindi una roba gigante.
Quindi una roba gigante, e soprattutto appunto l'asta del bestiame, il concorso per la zucchina più lunga, si scontra con i foodies e con tutto ciò che è il nostro mondo oggi, social network, Instagram, eccetera. Però appunto è la cosa più asta del bestiame che ti possa immaginare. Ci sono i cowboy, nel senso gente che vive così, e ci sono i rodei, e c'è questa cosa meravigliosa che non so se succeda perché gran parte di queste persone che vengono per la fiera di Stato vivono in posti dove appena è inverno non hanno più la televisione in diretta.
Perché no? Perché non prende?
Perché non prende il satellite.
Ah, ok.
Banalmente. Grosso modo è una cosa piuttosto comune in qualsiasi area estremamente remota o montana negli Stati Uniti.
È un'area montana.
Washington, ma anche tipo in California, sulle montagne rocciose, ci sono dei paesini che non hanno la televisione in diretta. E quindi, per qualche motivo, guardano videocassette VHS di partite di hockey e rodei degli anni Ottanta. Ma se li portano dietro, negli stand, c'è dietro con il loro sistemino televisore più videoregistratore, e si guardano un rodeo dell'84.
Beh, niente di più emozionante. Pensa quando scoprono i DVD e se ne possono guardare migliaia di rodei.
Credo che semplicemente non si siano accorti che gli anni 80 erano 40 anni fa.
È un problema, effettivamente. È un problema. No, dipende. Se trovi il modo di divertirti comunque va bene uguale.
No, assolutamente. Però appunto, non so come dire, è una finestra curiosa con cui si viene in contatto per appunto una volta all'anno. Ci sono anche non sono propriamente stregoni, quelli che ti vendono gli elisir.
I ciarlatani, i truffatori,
sì. Sì, sì, sì. Ma a dei livelli impressionanti, cioè ho visto gente vendere pozioni per tranquillizzare le donne in quei giorni lì, quando sono più isteriche.
Ah, certo, e quindi ti prendi lo snake oil che ti fa diventare meglio.
Che ti fa stare buona in quei tre giorni al mese che sei una donna e quindi sei... È veramente un viaggio nel tempo, cioè quando Fantastico. Dico 5 miglia un anno non sto scherzando.
Fantastico, senti, e ascoltano della musica?
Beh, in tutte queste occasioni la musica è country. Grosso modo il bluegrass, se va bene, perché l'alternativa è il punk di destra.
No, che merda!
No, guarda, davvero, non ci potevo... I punti di contatto fra anarchia, punk ed estrema destra qua, sono, e mondo anche del surf, sono sorprendenti e sono parecchi, però diciamo che per lo più è line dancing, che è quella cosa che viene molto...
La quadriglia!
Sì, noi conosciamo in maniera molto caricaturale attraverso la televisione e i film, quelle cose da sette spose per sette fratelli,
sì,
una cosa
sì.
conoscono anche i nostri nonni, avidi ascoltatori del podcast. Io devo dire... che per me, io non so muovermi, le mie gambe ricevono gli impulsi motori troppo tardi e quindi non posso purtroppo partecipare. Ma hai presente quella...
Comunque basta che cominci a ballare un po' prima.
Quel potere... ci ho provato, ma poi le braccia...
Calcoli il delay, vabbè. Okay.
Quel potere mesmerico e vagamente ipnotico del fuoco che puoi semplicemente guardare per ore.
Sì.
Ok. Gay man line dancing, okay. Per me è il caminetto.
Aspetta, YouTube gay man.
Perché
line dance.
Sono semplicemente bravissimi e li invidio tantissimo e non so cosa dire, cioè sono non smetterei mai di guardarli e vorrei essere bravo a fare...
Scusa, mi è partito un video di gay man line dancing. Ok. Perché hanno tutti la maglietta col numero 9? Vabbè, saranno cavoli loro.
Non lo so, sarà un'esibizione particolare o un concorso. Però appunto, in generale, in queste occasioni, la musica è quella lì che è bluegrass. Noi lo chiamiamo country, anche se il country in realtà
è una branca molto grande.
Sì, andrebbe tendenzialmente tradotto con musica leggera. Cioè, alla fine, prima della rivoluzione della musica digitale, diciamo, fino agli anni 90, il mercato musicale negli Stati Uniti era diviso in country e importazione.
Ma scusami, il pop, quindi quella roba lì, cioè Michael Jackson?
Faceva parte del country. Del macrocosmo country, c'era poi l'alternativa, la musica indipendente, però grosso modo la cesura era fra musica nazionale e musica importata, che era anche una cesura importante dal punto di vista del prezzo, nel senso che la musica nazionale costava sui $10 e sui $30 qualsiasi cosa importata.
Ok, interessante.
Ho iniziato a cambiare tutto torno a metà anni 90.
Un po' come quando qua c'era la musica italiana, la musica inglese e americana e la world music. Solo che adesso è ancora così più o meno. È quello che viene da fuori world.